alla conclusione, ormai siamo alla lettera Sin, è la lettera del fuoco. Sapete, come le lettere dell'alfabeto, ma anche quelle italiane, quindi essendo prima latine, poi ancora greche, prima ancora greche, eccetera, eccetera, ogni lettera dell'alfabeto sono un po' come geroglifico, sono nate come una specie di disegno sempre più semplificato per esprimere le cose, poi essendo semplificato sono state lettere dell'alfabeto. Per cui la lettera Sin era la lettera che esprimeva il fuoco. In effetti, se voi guardate la lettera Sin nella lingua ebraica, assomiglia a un candeliere con le fiamme. Ed è bello pensare, per esempio, i rabbini che usavano molto questa simbologia dell'alfabeto, già ve l'ho detto, no? La parola Emet, Aleph, Mem, Tau, inizio, metà e fine. La verità è ciò che è vero all'inizio, metà e fine, cioè sempre vera. Quindi loro giocavano anche sulle lettere. Per esempio usavano la parola Shalom, che lo diciamo pace, sono tre lettere, Sin, Lamed, Mem. Sin è la lettera, Sin è la lettera del fuoco. Il Lamed che cos'era? Il Lamed era il simbolo, originariamente era il bilanciere della bilancia. Adesso non vi ricordate di cadere, no, avevano la palla, ma ai tempi antichi non avevano la possibilità di tendere il ferro e farlo diventare una palla. Allora si voleva qualcosa di ferro, era di solito una C capovolta con un'altra C attaccata prima. La C piccola era quella che facevi scorrere e quella sotto era il peso per spostarla e avere la bilancia. Quindi era il bilanciere della bilancia. E poi la Mem era l'acqua. Allora, che cos'è la pace? È l'equilibrio, bilanciere, tra il fuoco e l'acqua. Non tanto fuoco che elimini tutta l'acqua, non tanto acqua che elimini tutto il fuoco, ma il bilanciamento, che nella tua vita ci sia fuoco e acqua, tutte e due. Se manca questo bilanciamento, allora non ci può essere pace. Se è una persona scomposta che o troppo fuoco o troppa acqua, ricordate, no? Quando gli viene presentato a Gesù l'adolescente Neaniscon, un adolescente, un ragazzo, che il padre dice questo spirito lo butta ora nel fuoco, ora nell'acqua, cioè senza pace, da una parte o dall'altra, questa mancanza di equilibrio che è tipico dell'adolescenza. Però ci sono delle persone che rimangono adolescenti tutta la vita, perché bastano sempre l'entusiasmo, il fuoco e poi l'acqua. Allora, ecco il bilanciamento. Il dono di Dio più bello è questo equilibrio, questa capacità di mettere insieme fuoco e acqua senza che l'uno prevalga sull'altro. E perché è rischio quello di diventare pompieri oppure di diventare incendiari, occorrono tutte e due le cose, stare attenti. Bene, cominciamo con vedere questo Sin che esprimono appunto il grande desiderio, cioè dentro un fuoco anche qui. I principi, non soltanto i potenti, ma sono i principi vuol dire non quelli che portano la corona, eh. Principi sono coloro che sono i primi della classe, ecco. I primi, coloro che prevalgono, per quello che poi qui la traduzione che avete voi è i potenti, di per sé in ebraico è i principi, cioè i sharim, mi perseguitarono senza motivo, c'è un fuoco di persecuzione, no? Ma per le tue parole ha tremato il mio cuore, cioè io non mi sono lasciato prendere da questo fuoco, ho tenuto l'equilibrio, ho saputo non lasciarmi soffocare, no? Il mio cuore addirittura ha tremato per le tue parole, vibra d'amore per te. Come chi? No, e poi dice, io, lieto io, in ebraico suona così, lieto io per il tuo detto, diciamo io gioisco, vabbè, però lieto io per il tuo detto, come chi trova un grande bottino. E qui fa tesoro, vabbè, però il bottino, piuttosto uno che ha scovato da qualche parte po', ricordate la parabola del tesoro, no? Una volta non aveva la cassaforte, e quando arrivavano guerre, invasioni, eccetera, uno cosa faceva? Prendeva quello che poteva avere, lo nascondeva in un campo e poi diceva, beh, se mi salvo poi andrò a scavare, lo tirerò fuori. E allora succedeva che uno arando un campo, perché voleva, magari era morto in guerra, nessuno aveva più niente, e allora arando un campo trovava, ora per non fare un furto, dice Gesù, cosa fai? Compri il campo e poi così hai il tesoro. E quindi Gesù dice, beh, vendi tutto, compra questo campo che è quello del regno, dentro c'è il tesoro, no? E pensate anche, questo era un uso non solo presso gli ebrei in Oriente, ma dappertutto, la commedia di Plauto, l'aulularia, che non è il nome di una signora, l'aulularia, una che ulula, no, aulularia è la pignatta che conteneva i soldi, che questo qui era messo in una pentola di terracotta con dentro tutti i suoi denari, e aveva sepolta, era l'avaro, no? Poi diventerà il simbolo dell'avaro di Molière, no? Che lui seppellisce i suoi soldi, li va a cercare, non ci sono più, i miei soldi, c'è tutta la scena, il monologo terribile in cui questo dice, sei tu che me li hai rubati, immagina di vedere uno o l'altro, però aveva copiato un applauso Molière, quindi c'è questo arpagone, vedi, anche lì la parola è un arpago in greco, verbo vuol dire essere rapace, no? La rapacità, al verbo arpazzo, quindi. E allora, però Signore, io ho trovato qui il mio bottino, è la tua parola, se la tua parola è preziosa per me, più che l'oro e l'argento, abbiamo già visto, e quindi come chi trova un grande bottino, odio, addirittura non è odio, ma la menzogna ho odiato e detesto, la tua legge ho amato. Allora vedete, in maniera come viene presentata, prima menzogna, poi la legge. La menzogna ho odiato, la tua legge ho amato, due antagoniste. Da una parte c'è, vuol dire che se la menzogna è qualcosa da odiare, vuol dire che è il contrario della legge, e se è la legge, se è il contrario della menzogna, vuol dire che la legge è la verità, la legge è ciò che è vero, che è luce, che mi dà pace. E poi ecco qui, sette volte al giorno io ti ho lodato per i giudizi della tua giustizia. Il numero sette è il numero della totalità, tre è il numero del cielo, quattro è il numero della terra, tre più quattro, sette, quindi l'universo. E sette volte al giorno vuol dire in ogni momento. E però c'è qualcuno che poi l'ha presa, i monaci l'hanno preso alla lettera, per cui nella preghiera monastica è nata la preghiera delle sette ore canoniche. L'ufficio delle letture, che viene chiamato mattutino, lodi, prima, terza, sesta, nona, vespro, con pietà non c'era, erano sette volte al giorno, perché poi con pietà è notte, quindi no. Sette volte al giorno c'era tutto questo. E quindi i monaci scrupolosi, cioè non ha tenuto conto che era un simbolo, però va bene, anche sette volte al giorno. Il Concilio Vaticano II ha semplificato, ha fatto solo un'ora, l'ora media, quindi lodi, ufficio delle letture, lodi, un'ora, sesta, terza, nona, vespro e compieta, 35, che però anche questo è un buon numero. Nella Bibbia il numero 5 è il numero della famiglia, è il numero della comunità. Capite perché li fece sedere a gruppi di 50 e di 100, erano tutte famiglie, cioè tante comunità ecclesiali, ovviamente questo, i santi evangelisti quando riportano la cosiddetta moltiplicazione dei pani, prodigio dei pani, chiamiamolo così, dice che questo avviene nella comunità, con tanti gruppi di 100 e di 50, no? È sempre la comunità, la famiglia, si mangia il pane e il pesce in famiglia. Torniamo a noi, allora ti ho lodato per i giudizi della tua giustizia, pace grande, ecco la shalom, lo shalom, pace grande, questa pace grande per quelli che amano la tua legge, la vera pace nasce da lì, perché nella tua legge tu trovi il fuoco che ti scalda, l'acqua per dissetarti, ma con giusta misura, no? Non troppo e non poco. Per quelli che amano la tua legge, per essi non c'è nessun inciampo. Se tu ami la parola di Dio, non inciampi più. Hai trovato la semplicità, la gioia. Ho aspettato la tua salvezza, o Yahweh. È bello pensare, la tua salvezza è Yoshua T, ebraico, perché c'è il T, vuol dire la tua salvezza. Ma a noi viene in mente Gesù, o Signore, o Yahweh, ho aspettato il tuo Gesù, ho aspettato che arrivasse, è l'attesa millenaria di Israele, ma anche la nostra attesa di ogni giorno, è un'attesa continua di Gesù, questo Gesù che dice state vigilanti, io continuo ad arrivare, io sono colui, ricordate che la parola che viene tradotta con venire, in realtà è un verbo liturgico, che non vuol dire il verbo ercomai, l'Apocalisse finisce un po', no? E la sposa, no? Gridano, ercu Gesù, curie Gesù. Vieni, Bertolzone, vieni Signore Gesù, e la risposta è come ta qui, vengo subito, vengo presto, ta qui vuol dire presto, tachicardia, no? Il cuore che va presto, e la medicina ha rubato tanti termini del greco, perché i primi medici erano greci, quindi tutte le cose vengono prese da lì, però il verbo ercomai è un verbo liturgico che non vuol dire il venire, ma è il venire inteso come manifestati. Quando è tanto vero che è presente negli inni omerici. Gli inni omerici sono molto precedenti al cristianesimo, ma il greco è il greco classico, e negli inni omerici, che venivano pronunciati dai devoti intorno al Tempio, perché nei templi pagani non si entrava, c'era dentro solo la statua, avete visto, sono pieni di colonne ma non c'è dentro niente, c'era, una volta c'era il sacerdote finale con dentro una statua, ma la gente stava intorno al tempio, e quindi questi che, ricordate, il tempio si chiamava, non solo si chiamava, avete in mente la parola fanatikos, fanum vuol dire tempio, e chi erano i fanatici, che noi chiamiamo fanatici, è diventata una brutta parola, no? È fanatico, no, in realtà fanatikos vuol dire i devoti, cioè coloro che stavano intorno al tempio, che frequentavano il tempio, però non ha niente a che vedere con quello che diciamo noi adesso, però i fanaticoi erano i devoti. Allora il fanum, la gente stava intorno al fanum, intorno al tempio, ricordate anche la parola profanum, uno che non sta intorno al tempio ma gli sta di fronte e basta, sacro è il tempio, profanum è ciò che sta intorno al tempio, che è sottratto alla divinità, la divinità è padrona del tempio, ma tutto ciò che è intorno è profanum, vicino a te, vedete che ci sono queste parole che sono entrate nella nostra lingua, ma non sono state, non è una traduzione, è semplicemente una traslitterazione, come tante altre. E allora, aspetto il tuo Gesù, dicevo che quando uno arrivava nel Tempio, la parola era la parola che i devoti dicevano, ercu, ercu, dicevano alla divinità, che non vuol dire vieni, ma vuol dire manifestati, io sono qui, fa che io senta la tua presenza, manifestati. Per cui anche il tempo dell'Avvento, che comincerà tra poco, soprattutto per gli ambrosiani, non è il tempo in cui Gesù viene, è già venuto, è il tempo in cui Gesù si manifesta. Adventum vuol dire manifestazione. Aspettiamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Ma venuta vuol dire manifestazione. Per quello che è una parola liturgica, è il manifestare, vengo presto, quando lo sposo ritorna, non è che ritorna, ma viene, cioè quando lo sposo si manifesta, è già qui lo sposo, si deve solo manifestare, per cui l'avvento non è che attendo qualcosa, è già venuto Gesù, ma apro gli occhi perché lui continua a manifestare, quindi è un esercizio che faccio durante queste settimane per allenarmi a riconoscerlo nelle situazioni, perché nel momento in cui si manifesta lo posso incontrare. Allora capite cos'è l'avvento, Gesù nasce, poi faccio il presepio e lo metto dentro proprio a mezzanotte, Gesù è venuto 2000 anni fa, quindi non... Se fai il presepio mettiglielo dentro, basta, è inutile avere un presepio con una culla vuota, abbiamo già fatte culle vuote in Italia, dappertutto, mettiamone almeno una piena, perché è piena da molti anni. E allora, ho aspettato la tua salvezza, cioè il tuo Yoshua o Yahweh, e pratico, e i tuoi comandi, cioè non è neanche i tuoi comandi, ma i tuoi precetti, ho adempiuto. Non è praticare, ma adempiere, cioè li ho portati a compimento. Non è stata solo una cosa che ho ascoltato, ma è una cosa che ho fatto. Sapere e non fare non serve niente. E poi c'è ancora il verbo shamar, ho custodito la mia anima, nella mia anima, le tue testimonianze. Cioè non mi sono lasciato rubare le cose belle che tu hai fatto. Le tengo dentro, me le porto nella mia vita. In ogni parte dove mi sposto è la mia vita stessa, la mia anima, il mio nefesh, la mia anima diventa un po' come il grande baule che contiene tutte le cose preziose che Dio mi ha dato, e non c'è neanche bisogno di chiamare il taxi per portarlo. Ce l'ho già dentro, no? Mi porto dentro tutto. E ne è, la mia anima, il mio nafshi, ne è amante assai. Anche qui, meod, vuol dire molto, molto. Ho custodito i tuoi ordini e le tue testimonianze, perché tutte le mie vie sono davanti a te. Signore, tutto quello che fa, le mie vie, ricordate, è la via... E tutto quello che penso, che faccio, ciò che è un camminare, cioè tutta la mia vita, Signore, è davanti a te. È bello pensare che, Signore, io sono sempre davanti a te e tu sei sempre con me. Ricordate la conclusione del Vangelo, no? Di Matteo, io sono con voi ogni giorno, cioè sempre. E quindi è bello anche noi decidere, Signore, decido di rimanere per te, con te. Tamid, cioè continuamente, questo. Ultima lettera dell'alfabeto è la lettera Tau, che non è quella che si uno porta al collo, perché ho la Tau, quella no, quella è la Tau greca, che è una T, ma la Tau ebraica non ha niente a che vedere, sembra piuttosto il pi greco, ovviamente, che è una cosa quadrata senza la base sotto. Quindi la Tau assomiglia piuttosto a questo, che Tau vuol dire proprio ultimo. Se uno dice, un ebreo dice a un altro, tu sei un Tau, vuol dire sei proprio l'ultimo, sei l'ultima ruota del carro, quello che vale meno, no? Interessante, leggete, passa nella città, fare Ezechiele, e segna con un Tau tutti quelli che sono rimasti fedeli, perché quelli che sono rimasti fedeli in realtà sono i più somari di tutti, sono gli ultimi. Il Signore che sceglie gli ultimi, sceglie tutti i Tau. E allora alla fine possiamo dire, Tau vuol dire, che cosa mi rimane, Signore? E vedete che c'è la firma è proprio in fondo. Cominciamo a vedere. Allora, io sono un Tau, cioè sono un ultimo, e gli ultimi cosa fanno? Gridano al Signore. Sono coloro che hanno bisogno, pensiamo al Vangelo che abbiamo letto oggi, no? Il pubblicano, che è l'ultimo degli ultimi, disprezzato, disgraziato, farabutto, ma siccome è l'ultimo, Dio è vicino. L'altro non ha bisogno, senti Signore, guarda, sono così bravo che non ho neanche bisogno di te, no? Penso che tu sia già contento di me, quindi grazie, basta, no? L'altro invece dice, no, non ho niente, è l'ultimo, è un Tau. Si avvicini il mio grido davanti a te, Yahweh. Secondo la tua parola, fammi comprendere, io sono davvero l'ultimo, sono il Tau, non ho capito niente. Venga la mia supplica davanti a te, cioè voglio gridare a te, davanti a te. Secondo il tuo detto, liberami, vedete che c'è tutta l'essenza di una persona che ormai è a pezzi, non ce la fa più, liberami. No? facciano fluire le mie labbra la tua lode. La lode si dice Tehillah, che vuol dire, sapete cosa sono i salmi? In ebraico si dice Tehillim, Sefer Tehillim, libro dei salmi. Allora, vuol dire il libro delle lodi, per quello che noi abbiamo la preghiera delle lodi, perché si usano i salmi. Ecco, è la traduzione di Tehillah, oppure plurale Tehillim. Quindi, facciano fluire le mie labbra la tua lode. Signore, fa che le mie labbra cantino sempre i tuoi salmi, ecco. Che io continui a... Ecco i greci che, usando i salmi, derivano dallo psalmos, che era la cetra per strimpellare, quindi salmeggiare, e anche in latino è diventato psallite, Deo nostro psallite, salmeggiate al nostro Dio, salmeggiate, cioè cantate le lodi a Dio, quindi facciano fluire le mie labbra la tua lode, la tua Tehillah, perché mi insegni i tuoi decreti. Cioè, voglio dirti grazie, Signore, perché tu non smetti mai di insegnarmi, perché io sono un testone, sono un cocciuto, continuo sempre a girarti le spalle, ma tu non mi dici mai, ma vai a quel tal paese, ecco, no? Guardate le scenette di Arpagone, no? Papaone, no? Quando diceva, sei andato da quel signore a portargli il messaggio che ti ho detto? Sì, sì, e che ti ha risposto? Mi ha detto di andare a quel paese che conoscete voi, a quel tal paese. E allora, no, Dio non ci dice questo, no? Dio ti dice, anche se tu sei ostinato, io ti voglio bene e continuo a insegnarti. Quindi grazie, Signore, perché tu mi insegni i tuoi decreti. Con te la mia lingua, il tuo detto, no, non è sì, con la mia lingua, il tuo detto, cioè tutte le tue parole ormai sono sulla mia lingua, cioè le porto sempre dentro di me, invece che avere le parolacce ho dentro le parole belle, perché tutti i tuoi precetti sono tzedek, sono giustizia, cioè tutto quello che tu dici è il ribaltamento dei valori umani, tutto quello che tu dici è il ribaltamento dei nostri criteri di valutazione e delle nostre gerarchie di valori. Che cosa vale di più per noi? Possedere, potere, apparire, sono le cose più belle, più importanti. Ricordate che nel Vangelo, cioè Sant'Agostino dice che queste sono le tre i tre difetti predominanti, e quindi sono le tre concupiscenze che l'uomo si porta dentro: potere, possedere, apparire. Ed è interessante che proprio lui lo prende dal Vangelo, perché chi sono quelli che hanno ucciso Gesù? Sono i sommi sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Vedete, i sommi sacerdoti chi sono? Il potere, comandiamo noi. Apriamo, chiudiamo il Tempio, stabiliamo gli orari, no? Facciamo tutto noi, noi sommi sacerdoti, potere. Gli anziani chi sono? Ha lavorato tutta la vita, ha messo via i soldi. Ecco qui, possedere, sono quelli che, avendo messo via, possiedono, no? Sta attaccato al nonno perché quando muore ti lascia l'eredità, ecco. Così, sì, sì. E poi l'apparire, chi sono i dottori della legge? Possedere, apparire, sono i sapienti, sono quelli che hanno la laurea in tuttologia, quelli che sanno tutto, no? Prof. dot in let, no? Sì, mi ricordo il mio sagrista che era furioso, tanto chiamavo qualche sacerdote, vicino c'erano i somaschi, e lui ogni volta che andavamo a prete, da dove viene? Cosa fa? Quindi era molto discreto, sempre faceva lo screening, allora perché erano tutti professori, ci andavano a scuola, c'era il collegio dei somaschi, e allora lui una sera attorno, c'era questo sacerdote che ci ha levato la messa perché forse aveva qualche consiglio di classe, qualche altra cosa, e avevo dovuto consigliare a qualcun altro di farmi la messa la sera, e a un certo punto lui mi dice: ho stato qui un somasco, è un professore. Ho detto: sì? Ah, oh, non lo so, io ho chiesto di mandare qualcuno, l'ho mandato, ma non so chi è. Dopo ho saputo che era un insegnante di italiano, e dice: gli ho detto se era professore di lettere. E lui mi ha detto: sì, lettere e cartoline. Perché c'è anche professore di cartoline? Lettere e cartoline. Sì, perché sempre mio sacrista, che noi facevamo volontario naturalmente alla chiesa piccola, alla parrocchia, non c'era bisogno di avere un sacrista stipendiato, lui era già in pensione, ma cioè, a parte che sapeva tutte le curiosità del mondo, come no, peggio della perpetua, comunque, e comunque sia, nella parrocchia vicino c'era un sacrista che è andato in pensione dopo tanti anni, e gli aveva fatto la festa dopo 40 anni, 50 anni, e abbiamo probabilmente fatto arrivare da Roma il decreto di Cavaliere di San Silvestro dal Vaticano, è uno dei cavalierati che vengono date persone benemerite che hanno servito la Chiesa, boh. E allora lunedì diceva: sa, ieri ho fatto la festa del sacrista, sì sì, io sono contento. Quindi a me non lo fate mai, no? Quindi è un modo per dire a me, sì sì. Dice: ma sa che l'ha fatto cavaliere, oh, sono contento, boh. E allora questo cavaliere, insomma, meno male, è bello essere cavaliere. E due giorni parla del cavaliere, un giorno non ce la faceva più perché ha visto che io lasciavo cadere il discorso, fa: ma Don Luis, te mi dici un po', come si fa a diventare cavaliere? Deve comprare il cavallo? Non me l'ha detto più. Allora, ecco, allora dicevo che lo stesso da Cristo c'erano lettere e cartoline, e allora, cioè, questi precetti non sono una lettera morta, sono qualcosa che io vi porto dentro, sono giustizia, cioè sono il ribaltamento di tutti i modi che noi abbiamo di concepire la grandezza. Sia la tua mano per aiutarmi, cioè Signore non abbandonarmi mai, tienimi per mano. Perché i tuoi ordini ho scelto, siccome ho scelto te, e poi ho desiderato, Yahweh, la tua Yeshua, la tua salvezza, Yeshua ti, cioè, oh Dio, ho desiderato il tuo Gesù. È bello, no? Dire ho desiderato Gesù. Signore, ho desiderato Gesù. La tua legge è la mia gioia. Perché? Ma perché è luce, perché è pace, perché mi indica le strade giuste, perché non mi delude, eccetera. La conclusione, la viva la mia anima e ti lodi, cioè che io sia sempre una persona vivente, che ti lodi. I tuoi giudizi mi aiutano. E ecco la firma del Salmo. Chi è quest'uomo? Dice: ho vagato come pecora smarrita. Signore, io sono un tau, sono l'ultimo, una pecora smarrita. Cerca il tuo servo. Bellissimo, no? Signore, cercami, sono una pecora smarrita. E il Vangelo risponde, no? Quale uomo tra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99, ne sta sicuro, e va alla ricerca di quella perduta, e se la ritrova se la mette sulle spalle. Se avete visto il film bellissimo Cronache di un convento, che è la storia di San Giuseppe da Copertino, lui sapeva solo questo a memoria, e guarda caso gli ha chiesto solo questo all'esame ed è diventato prete. Allora, Gianluca ride perché l'ha visto, e così proprio sapeva niente, è un disastro. Eppure quello che gli aveva dato gli insegnamenti viene rimandato all'esame, e lui che non sapeva niente gli ha chiesto la cosa giusta, l'unica che sapeva. Ma è questo da sapere, basta sapere che io sono il poverino, sono la pecora smarrita, Signore viene a cercarmi, no? Ecco, ho vagato come pecora smarrita, cerca il tuo servo, perché i tuoi precetti non ho dimenticato. Signore, ho portato l'imprinting dentro di me. E mi sembra anche bello questa conclusione, no? Che dice un po' il riassunto. Chi sono io che prego? Sono un poverino. Però sono un poverino che ha in te la sua forza. che trova in te la sua consolazione. Tu sei colui che mi consola sempre. È bello la parola consolare, no? Consolare vuol dire stare con chi è solo. Quindi Gesù è colui che ci consola. Dio è il consolatore, è colui che rimane con chi è solo. Con me non sarai mai solo, io sono con voi ogni giorno. Bene, possiamo adesso concludere pregando insieme questi ultimi versetti. I potenti mi perseguitano senza ragione, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come chi trova un grande tesoro. Odio ogni pretesto, amo la tua legge. Se volte al giorno io ti lodo per i giudizi della tua giustizia. Grande pace per quelli che amano la tua legge. Non c'è per essi nessun inciampo. Aspetto la tua salvezza, Yahweh, e pratico i tuoi comandi. La mia anima osserva i tuoi insegnamenti e li ama intensamente. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Sì, tutte le mie vie sono davanti a te. Giunga fino al tuo trono la mia imprecazione, Yahweh. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica. Liberami secondo la tua promessa. Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, perché mi insegni i tuoi decreti. La mia lingua ripeta la tua promessa, perché sono giusti i tuoi comandamenti. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Bravo la tua salvezza, Yahweh, e la tua legge è la mia felicità. Viva l'anima mia e ti lodi, mi aiutino i tuoi giudizi. Come pecora starnuta, vado errando, cerca il tuo servo, perché non dimentico i tuoi comandi.